Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, bentornati a una nuova puntata di Pensatech. Come ci ricorda la nostra sigla ad 8 bit, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione, ma perché no, a volte tocca anche tornare dietro la lavagna. E allora torniamo un po' bambini, torniamo tra i banchi di scuola. Perché? Perché il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha lanciato il nuovo piano scuola digitale. E allora dopo il progetto, il piano delle scuole 2.0, quelle che per capirci hanno portato le LIM all'interno delle classi italiane, un nuovo piano che cerca di portare nuove idee all'interno delle scuole e si parla di infrastrutture, perché si parla in prima battuta anche di fibra e di cablaggio delle nostre scuole. Insomma, queste frequenze ne avete sentito parlare parecchio, manca il digitale nelle scuole perché spesso manca anche la connessione. Però non solo, insomma, pare che nel nuovo piano, almeno così è stata la nostra prima impressione, non si parli solo di infrastrutture e di strumenti. Ma noi questo lo chiediamo al nostro primo ospite, Damien Lenfrey, dello staff della segreteria tecnica del Ministero del MIUR. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, partiamo da qui, insomma, c'è un bellissimo articolo che spiega in 35 punti quello che è il piano scuola digitale, lo trovate su startupitalia.it. A lei, Damien Lenfrey, chiedo di essere più sintetico di questi 35 punti, ci dica in poche parole qual è la novità rispetto ai vecchi piani, insomma, anche solo allo scorso piano delle scuole 2.0, cosa porterà in più nelle scuole italiane?
Allora, certo, quello è un buon articolo perché già quello sintetizza molto. Il piano lo trovate su istruzione.it integrale e non è così è molto lungo, ma non è così difficile da leggere perché per ogni azione, sono 35 appunto, abbiamo scritto una breve versione di quello che succederà all'interno dell'azione, finanziamenti che diamo se sono necessari, quasi sempre sì, e obiettivi misurabili e quando lo facciamo. Quindi comunque il piano non è così complicato da leggere ed è un bel PDF che insomma vi scaricate dal sito di istruzione. Allora, sono 35 azioni, il piano vale in totale 1,1 miliardi, questo per spiegare che mettiamo insieme risorse di più di nature diverse, e anche perché per noi questo era un po' un modo complessivo per dire che ci credevamo veramente nella scuola digitale, ed è organizzato in tre aree, poi per 8 capitoli, ma sono sostanzialmente tre aree: strumenti, competenze e formazione e accompagnamento. Quindi, come diceva lei nell'introduzione, gli strumenti, non usiamo quasi mai la parola infrastrutture, tra l'altro, noi parliamo di accesso e di ambienti per l'apprendimento, perché come dire, non è una questione di ferro, di tecnologia, è una questione di intanto avere l'accesso alla società dell'informazione, quindi fibra, banda larga, canone di connettività, cablaggio interno se devi portare in ogni classe, e su tutte queste cose noi facciamo azioni 100%, cioè vogliamo arriviamo a tutte le scuole, abbiamo calcolato più o meno i finanziamenti e gli accordi che ci arrivano per arrivare a tutte le scuole e li abbiamo messi in campo, quindi è un'azione piuttosto, come dire, piuttosto semplice da capire. Ambienti per apprendimento sono il punto centrale di questa della visione, come si dice, materiale del piano scuola digitale, perché quello che è importante costruire all'interno della scuola è la configurazione didattica, quindi noi non dobbiamo inserire troppa tecnologia tra il docente e lo studente, dobbiamo invece promuovere ambienti innovativi, ma che siano ambienti di collaborazione, ambienti di progettazione, ambienti di lavoro e di studio piacevoli. Quindi questo era, dice, un bando per esempio che è già partito, anche per spiegare che il piano non è come dire, una lista di desideri, ma è già attuato sostanzialmente, un bando già partito per 140 milioni per una media di circa 25 mila euro a scuola, che permette la creazione di ambienti didattici per l'apprendimento digitale, per la didattica digitale integrata, ma che metta al centro principalmente la didattica.
Luoghi, perché uno dei problemi che erano nati con le LIM, per esempio, era che gli insegnanti che hanno fatto la formazione per l'utilizzo della LIM, e su questa formazione magari poi diremo qualche parola anche in seguito, avevano la strumentazione in classe, invece le altre classi no, nel senso che non c'erano dei laboratori comuni, quindi 3.000 LIM, adesso voi date i dati, circa 3.000 LIM in Italia vuol dire quasi una a scuola, ma spesso vuol dire che una classe sola può utilizzarla.
Ma guardi, questo è un punto giustissimo. In realtà ne abbiamo date in passato anche molte di più, cioè nel senso che non è che voglio criticare gli investimenti fatti in passato, semplicemente la LIM aveva un po'. Allora, premesso che ci sono molti che usano la LIM benissimo, quindi ovviamente siamo di fronte alla didattica, siamo di fronte alle scuole, all'autonomia, alla libertà di insegnamento, quindi le scuole. Ci sono i docenti che usano la LIM in modo spettacolare, insieme ai tablet dei ragazzi, oppure semplicemente dando dei begli obiettivi di lavoro. Il punto della LIM, insomma, ci sono due problemi, li ha quasi citati lei. Uno è che era un oggetto un po' pesante e molto centrale rispetto alla classe, quindi dava un po', catturava troppa attenzione. Allora, la LIM non è un problema, le superfici interattive, gli schermi, le LIM, le e-boards, qualunque cosa, l'importante è che siano insomma, propedeutiche a configurazioni didattiche in cui sia il modo di lavorare l'atto centrale. La seconda cosa, appunto, era sia per una questione di costi, ma anche per una questione di probabilmente mancanza di investimento organico integrato e di visione organica integrata, non c'era sostanzialmente la possibilità di andare ovunque e quindi, e invece noi con questo genere di bandi che sono magari più sostenibili, quindi che portano a creare una visione di classe digitale o di ambiente digitale che costi un pochettino di meno, ma che sia più sostenibile, ti permette di fare una diffusione vera. E allora non deve più avere scusa il docente che magari dice io non ce l'ho nella mia classe. Deve esserci un ammontare di configurazioni a scuola sufficienti e possibili per permettere a tutti di lavorare nel modo migliore, nel modo del XXI secolo.
Lenfrey, gli chiedo direttamente anche se c'è qualcosa sulla formazione al digitale degli insegnanti. Ovviamente non parliamo solo di insegnamento all'utilizzo degli strumenti, ma anche un affiancamento ai ragazzi che il digitale in realtà già lo usano spesso a casa, no? Cioè, a volte si crea proprio questa dicotomia. Il digitale a scuola è una cosa, il digitale a casa è un'altra, anche nelle esperienze più virtuose. Ecco, il punto di congiunzione, insomma, un'educazione al digitale, al controutilizzo di internet anche da parte degli insegnanti, c'è?
Allora, intanto io penso che anche gli insegnanti abbiano la stessa dinamica. Ovviamente c'è una questione generazionale che insomma, dobbiamo sicuramente affrontare, ma non è l'unica, nel senso che alla fine poi ci sono tanti insegnanti nella scuola che lavorano alla grande. E comunque tutti, così come i dipendenti di pubblica amministrazione che abbiamo qui al Ministero, hanno un utilizzo del digitale personale, individuale e nella propria vita privata. Questa è una cosa su cui comunque dobbiamo e possiamo costruire. Il capitolo sulla formazione, noi lo leggiamo perfettamente legato al capitolo sulle competenze. L'abbiamo chiamato competenze degli studenti, ma ovviamente vale per studenti e docenti, perché da una parte sulle competenze noi diamo il punto di arrivo e per noi ci sono tre obiettivi. Uno, competenze trasversali, quindi competenze che legano il digitale al trasversale, quindi saper collaborare, sviluppare attitudini, saper lavorare in gruppo, ma anche saper pensare laterale, saper trovare soluzioni e queste hanno una dimensione ovviamente in come si fa didattica, molto e quindi lì lavoriamo molto con la formazione dei docenti per sviluppare questo e questo è il nostro punto di aggancio con i docenti, perché comunque il nostro punto di aggancio con loro, culturalmente ma anche professionalmente, è il modo in cui fanno didattica. A questo ovviamente aggiungiamo un paio di dimensioni, o meglio almeno un'altra grossa dimensione, cioè le competenze digitali, quelle che appunto sono più familiari per gli studenti che per i docenti, ma che comunque dobbiamo affrontare, che sono quelle più verticali, cioè le competenze, diciamo, la vera alfabetizzazione digitale del XXI secolo, cioè anche il fatto del pensiero computazionale o comunque del pensare in digitale, del progettare in digitale, e una dimensione più ampia ancora, che è quella della cittadinanza digitale, cioè cosa vuol dire essere cittadino nell'era digitale, cosa devi sapere di informazione, devi sapere di privacy, devi sapere di strutture digitali, devi sapere come nascono le architetture digitali. Questi sono contenuti in grossa parte nuovi, su cui ovviamente faremo formazione, sia propedeutica ai docenti, perché devono essere anche loro preparati su tutto questo. Non sarà facile, ma non è neanche impossibile se appunto l'aggancio rimane la didattica, e sia ovviamente sfruttando un po' anche il protagonismo degli studenti. Come? Beh, per esempio progettando curricoli che siano che sfruttino nativamente questa caratteristica, quindi curricoli in cui il docente sia di più facilitatore e meno trasmettitore di conoscenza, proprio perché magari sono conoscenze che non ha maturato lui stesso durante la propria carriera. E quindi faremo appositi bandi proprio per sviluppare alcuni curricoli digitali, per sviluppare queste competenze, che sfruttino un po' la collaborazione tra docenti e studenti, proprio per non perderci nulla dell'alchimia digitale che dobbiamo andare a creare, perché la vera sfida di questo piano, e la vera sfida un po' che abbiamo adesso, ma che non siamo gli unici ad avere, perché gli altri paesi hanno più o meno la stessa identica sfida, è quella dell'innovazione, cioè come fai a creare una cultura per cui devi sempre essere propenso a conoscere il nuovo, a capire il nuovo, a sapere che probabilmente ci sarà una dimensione di obsolescenza nella tecnologia che si porti a scuola, ma anche spesso, non dico nelle competenze, ma sicuramente in alcuni contenuti. Dobbiamo essere pronti nei prossimi 5 anni, che è un po' la durata che diamo a questo
Certo.
piano, comunque al fatto che possono anche cambiare delle cose. E quindi noi dobbiamo progettare sia dei format innovativi per tenere agganciati tutti e per avere la collaborazione di tutti, ma anche, come dire, una cultura stessa dell'innovazione. Quindi che
Cioè,
faccia
le
rilevante sugli
figure anche
studenti.
dei facilitatori, quindi le chiedo anche
Esatto.
se sul piano locale, no? Perché i facilitatori poi saranno pochi, credo, anche a livello nazionale. Sul piano locale, le associazioni oppure anche le imprese, le cooperative che fanno educazione, come possono partecipare a questo piano? Cioè, è rivolto direttamente solo agli insegnanti o in qualche modo c'è la possibilità di collaborazioni esterne? E in che modo?
C'è molta possibilità di collaborazioni esterne, un po' anche nell'esempio che citavo prima. Per esempio, noi sappiamo che molte scuole sviluppano o, come dire, si fanno contaminare dall'esterno in maniera molto positiva, ad esempio attraverso associazioni, attraverso gruppi emergenti, più o meno riconosciuti, avanguardie come appunto quelli che lavorano nei Fab Lab, ma anche altre associazioni che fanno cose molto interessanti. Allora, si fanno contaminare e fanno già progetti interessanti. Quindi noi promuoveremo proattivamente questa contaminazione anche attraverso appunto quello che dicevo prima, chiamate pubbliche o addirittura bandi per la produzione di curricoli didattici innovativi sviluppati con la società civile, per esempio. Questa è una cosa abbastanza nuova, nel senso stiamo un po' legittimando la contaminazione, diremo apposta nel bando che legittimeremo questa contaminazione.
Quindi
Questo
saranno bandi ad hoc apposta, rivolti però alle scuole, cioè sono le
sì,
scuole a
saranno rivolti
partecipare,
alle
no?
scuole, ma saranno orientati a un certo tipo di competenze, quelle che citavo prima, cioè vogliamo che le scuole sappiano questo, questo e questo, apertura a collaborazione in questo bando per chi nella società civile, o in altri mondi di produzione di contenuto o di produzione di esperienze didattiche o che siano comunque vicini agli obiettivi. Per esempio, ci sono progetti per utilizzare in maniera intelligente gli open data. È evidente che chiunque abbia voglia di impegnarsi, chiunque già si sta impegnando sul tema open data o sul tema del monitoraggio dei finanziamenti pubblici o sul tema del monitoraggio dei beni culturali, può anche essere una forma di collaborazione. Quindi non è detto che debba essere solo con i digitali, tra virgolette. Diciamo che i digitali sono un buon anello di congiunzione.
Mentre invece non c'è un sistema di accreditamento, per esempio, cioè voi non indicate in realtà, che in qualche modo professionalmente si occupano di questo?
Diciamo che utilizzeremo questi modelli anche per creare dei sistemi di accreditamento, meglio per definire anche attraverso le modalità più formali ciò che è, come dire, scientificamente più comprovato, come dire, ciò che è scientificamente meglio sviluppato. Rimangono poi tutti i sistemi tradizionali del Ministero, o meglio, ci stiamo lavorando, ma questo comunque si collega a quello che il Ministero già fa in fatto di formazione, in fatto di certificazione delle competenze a scuola e così via. Nel senso, non è che va ad escludersi, semplicemente noi vogliamo aumentare il numero di opportunità e sistematizzarle rispetto a quello che avviene a scuola. Poi ovviamente ruolo, forse non stava per chiedere, un ruolo interessante sarà quello dell'animatore digitale, che per noi è come dire, un anello di congiunzione progettuale rispetto al PNSD, cioè non è una nuova figura professionale, però è un ruolo progettuale interessante e importante nel PNSD, è un po' una sperimentazione che facciamo, perché ovviamente disegnare politiche pubbliche è anche fare una qualche scommessa intelligente e ponderata, e questa è una di quelle. Cioè noi quest'anno daremo 1.000 euro, l'anno prossimo daremo 1.000 euro per la progettazione da parte degli animatori digitali per fare certe attività rispetto al piano scuola digitale. Una tra queste, per esempio, è il coinvolgimento della comunità scolastica allargata, quindi anche delle famiglie e dei genitori, per un maggior protagonismo degli studenti nella progettazione didattica a scuola. Ecco, nulla ci vieta di investirci di più in futuro se la cosa funziona bene, però l'importante era creare un'idea di accompagnamento e un oggetto di accompagnamento, un oggetto umano di accompagnamento che potesse progettare il piano e aiutare il dirigente scolastico e, insomma, coordinare un po' la comunità scolastica nel progettare azioni per il piano scuola digitale.
Lanfrey, prendiamolo come punto di partenza, il tempo purtroppo è tiranno, ma sicuramente, insomma, nell'applicazione poi di questo piano scuola digitale avremo modo di risentirci. Grazie sì. mille, Daniele Lanfrey, staff della segreteria tecnica Grazie del mille. Ministero del MIUR. Buona giornata.
Arrivederci.
Noi facciamo una piccola pausa con un po' di musica, un po' di punk, perché loro sono i Ramones, Rock and Roll High School. Chissà se è una scuola un po' rock and roll, quella invece dove scuola, come insegna Alex Corlazzoli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori.
Alex è insegnante e giornalista, lo potete ascoltare anche su queste frequenze nella trasmissione Dietro alla Lavagna. Alex, abbiamo sentito poco fa Daniele Lanfrey che presentava il piano scuola digitale. Ecco, chiediamo a te una prima opinione: quali sono le potenzialità di questo nuovo piano, che diciamo non è il primo che si occupa di digitale a scuola, e invece quali sono le criticità che tu vedi ancora possibili?
Ma io credo che innanzitutto proprio nel Piano Nazionale Digitale, nelle ultime pagine, è lo stesso Ministero che scrive: questo non è un libro delle buone intenzioni, non so se l'avete visto, e forse si accorgono loro stessi che in realtà hanno scritto qualcosa che ha fin troppo del libro dei sogni. Mi sembra che intanto, parlo prima dei limiti, poi parleremo delle potenzialità che ci possono essere, intanto dobbiamo partire da un dato di fatto, dal dato quotidiano. Oggi nelle classi italiane si insegna l'informatica e la tecnologia un'ora sola alla settimana, mentre si fanno 2 ore di religione, 2 ore di educazione fisica, mentre per 2 ore di educazione all'immagine. L'educazione informatica, l'educazione tecnologica, chiamiamola come vogliamo, è solo di un'ora. Già qui mi sembra un primo limite. Poi il limite di questo piano anche, ho letto fin troppa terminologia inglese in questo piano, gli stakeholder club, i laboratori school friendly, il progetto Girls in Tech and Science, e ne potrei aggiungere tanti altri. Ma vogliamo scrivere qualcosa che i maestri visto che la maggior parte dei maestri conoscono poco l'inglese, capiscono, non solo. Sicuramente qui diamo anche una potenzialità, senti, che è quella di aver investito sicuramente parecchio, insomma, perché i soldi che stanno investendo, cioè 400 più 600 milioni, insomma, sono veramente tanti. Basteranno? Saranno sufficienti?
Oggi... Ma tu parlavi degli insegnanti, no? A parte il fatto che parlino meno inglese, e in questi soldi bastano anche i soldi per formare gli insegnanti che a volte magari non masticano molto di tecnologia?
È verissimo, ci sono esattamente anche i soldi per formare gli insegnanti, ma ci sono tre problemi. Il primo, dobbiamo dire agli insegnanti in che cosa dobbiamo formare gli insegnanti. Il Ministero forse, Daniel lo sa bene che abbiamo dibattuto su questo, via Twitter, con i social appunto, è un passo troppo avanti rispetto agli insegnanti che abbiamo. Oggi abbiamo tre generazioni di insegnanti. La prima generazione è quelli che oggi hanno 60 anni, che non ne vogliono sapere, le mie colleghe non vogliono saperne della lingua, hanno voluto accanto nella mia aula dove c'è la lavagna multimediale, hanno voluto ancora la lavagna d'Ardesia perché dicono che per fare le tabelline e i conticini servono i gessetti. Poi abbiamo una generazione di, io li chiamo autodidatta digitali, è la mia generazione, quella a cui non è stato insegnato nulla rispetto all'informatica, ma è diventata quella che è come autodidatta. E infine la generazione in minoranza, tra l'altro, insomma, di quelli che arrivano nuovi. Ora, che tipo di formazione vogliamo fare? Dobbiamo decidere, uno, chi formare, non possiamo formare tutti su tutto, uno, chi formare, e due, dare anche un incentivo rispetto alla formazione. Non possiamo pensare che oggi un insegnante sia formato per fare il sostegno, formato per fare un'integrazione, formato per fare qualsiasi cosa senza dare un incentivo, senza scegliere. Insomma, serve veramente puntare gli occhi su quello che vogliamo, non fare propaganda. Mi sembra che il piano azione digitale faccia un po' troppo propaganda, soprattutto se andiamo anche a vedere che oggi solo il 10% delle scuole primarie e solo il 23% delle secondarie è connesso. Arrivare agli obiettivi che si pone il piano io credo sia veramente impossibile.
C'è anche un passaggio di controllo poi di risultati, cioè te lo chiedo chiedendoti anche secondo te quali sono stati i limiti dei vecchi progetti per la tua esperienza, proprio per come li hai vissuti tu. Si diceva le LIM sono partite che erano già desuete, accennavamo prima alla formazione degli insegnanti, ma insomma perché non ha funzionato forse come avrebbe dovuto scuola 2.0 e anche per evitare poi che questo risucceda?
Intanto non è funzionato perché oggi una scuola su due, solo una scuola su due, ha una connessione non raggiungibile nelle classi. Non è funzionato perché oggi non c'è la possibilità di fare una didattica innovativa, perché le classi non hanno nemmeno il wireless, perché gli amministratori comunali fanno fatica, perché la banda larga non esiste. Non è funzionato perché sicuramente gli insegnanti sono quelli che vi ho detto prima, non è funzionato perché ci sono stati troppi annunci, ve lo ricordate, Profumo con un tablet per tutti, oggi invece con un tablet per tutti il Ministero ci propone invece il dire agli alunni portate i vostri strumenti. Lo dico in italiano per non dirlo con il solito termine inglesista, che a me piace parlarlo così, per parlarlo come capisce la gente, la casalinga di Voghera, e allora dicono portate i vostri strumenti, bene, ma non tutti i ragazzini hanno un tablet, non tutti i ragazzini hanno, e mentre si dice di portare gli strumenti c'è qualcuno insomma che penalizza gli studenti che magari utilizzano il cellulare. Dobbiamo veramente allora pensare che i limiti finora sono stati quello della formazione e quello della mancanza proprio degli strumenti, ma lo sapete che oggi nelle scuole italiane, e il Ministero lo sa, e il Ministero avvalla questa situazione, si raccolgono bollini della spesa per avere in dono un computer, per avere in dono un mouse, ma di che cosa stiamo parlando? Di una scuola che assomiglia più alla Caritas che a un'istituzione.
Quindi finanziamenti soprattutto anche infrastrutturali. Alex Corlazzoli, noi ci fermiamo qui, ma sicuramente ci risentiremo, insomma, per capire anche poi come verrà applicato questo piano digitale scuola. Buona giornata, grazie.
A voi.
E insomma, pensate, oggi è tornata un po' dietro ai banchi, ma noi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione. Io vi ricordo che ci potete sempre scrivere via Twitter al nostro chiocciolina Pensatech per darci anche suggerimenti e commenti. Torneremo a parlare anche di scuola digitale.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È stato offerto da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna. Martedì e mercoledì sera, Corto Soccorso, la clinica dei progetti elettronici. Quando Google non basta, ci sono le persone. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, seguici su Twitter, @Pensatech.